I'm lying on the pavement and the last thing I recall, picked up by the arms and legs and taken from the hall, for squaring up to culture in the circle and the stalls. All because they're playing Wagner at the opera. All because they're playing Wagner at the opera. Hurt can make you act without apology or regret. Over half a century, but still I can't forget. Ideology makes a mockery of the string quartet. All because they're playing Wagner at the opera. All because they're playing Wagner at the opera. When they came to take me, I was standing on a chair. I can't keep quiet, I have something to declare. Listen to my rattle, for my rattle says beware.
E allora, come annunciato poc'anzi, siamo in collegamento telefonico con la prima delle voci, anzi in realtà l'unica voce che poi ci accompagnerà in questa trasmissione, con Massimo, un compagno italiano che vive ad Amburgo ormai da anni. Intanto verifichiamo se ci senti.
Sì, ci sentiamo. Buongiorno okay. A tutti quanti.
Buongiorno anche a te, anche noi. Ti sentiamo, allora, tu in realtà non sei neanche una voce nuova, come dicevamo, per queste frequenze, visto che negli anni passati hai anche collaborato con un'altra delle persone che ricordiamo con affetto e nostalgia, ovvero con Valerio Marchi, se non sbaglio.
Esattamente.
E come mi raccontavi anche fuori onda prima, sei in qualche modo, anche la tua biografia è molto vicina per tifo e per attività poi a quella che è la squadra del Sankt Pauli, che poi non penso abbia bisogno di presentazioni per gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa radio.
Esatto, proprio negli anni passati abbiamo parlato spesso proprio del San Paoli sotto forme diverse, il tipo di organizzazione, l'ambiente. E quindi abbiamo sempre in passato presentato almeno il meglio che può dare questo nome. Il San Paoli è un'aggregazione di tantissime persone, una squadra, chiamiamola così, internazionale, che fa riferimento sì a un quartiere particolare, il quartiere del Porto o di Amburgo, ma è presente in tutto il mondo. Ed è un piacere poter essere qui sia in radio ma soprattutto rappresentare la squadra, il quartiere e tutto quello che poi sta dietro a questo nome.
Assolutamente, e tra l'altro noi il motivo per cui ci sentiamo è per un episodio avvenuto questo fine settimana che ovviamente non ha trovato eco nei media mainstream italiani. Gira un report su internet dal sito senzasoste.it. Noi ti chiediamo di andare un po' però a riprenderlo per gli ascoltatori e le ascoltatrici che in qualche modo sanno neanche di cosa si è trattato, ovvero di cosa è successo nella giornata di sabato, giorno in cui era previsto il derby tra l'Amburgo e il San Paoli, giusto?
Sì, esattamente. Diciamo che gli eventi sono stati, diamo qualche informazione di più, quell'articolo è stato scritto in fretta e furia, chiamiamo così, mandando sms ai compagni di Livorno, e poi è stato presentato intorno alle 3, alle 4 di notte. Gli eventi sono stati tanti, precedentemente anche all'evento che poi ha culminato con l'articolo. La partita si doveva effettuare domenica alle 15:30, però sabato in giornata c'è stato il sopralluogo degli incaricati, gli arbitri che hanno detto che la partita non si poteva essere giocata per impraticabilità del campo. Aveva piovuto, diciamo, fatto quattro gocce, come si dice a Roma, e poca pioggia, avevano ricambiato il manto erboso per presentarlo in primis al derby, quindi dare un maggiore spettacolo. Qualche cosa non è andato e va bene, siamo convinti però che le motivazioni fossero altre. Perché? Perché nella giornata di giovedì, mentre montavano la prima parte del campo, qualcuno ha trovato un pacchetto nel settore che era stato predisposto per i tifosi ospiti, ovvero i tifosi del San Paolo. E hanno dato un allarme, comunque sempre senza mettere, diciamo, manifesti. Il giorno dopo sono presentati circa un centinaio di poliziotti che hanno controllato tutto quanto lo stadio e hanno trovato altri due pacchetti. In totale, nella giornata di venerdì, erano tre i famosi pacchetti che erano stati trovati in tre punti diversi, tutti e tre nel settore che doveva tenere i tifosi ospiti del San Paolo. Le previsioni erano circa 7-8 mila tifosi del San Paolo che avevano preso i biglietti. Scusate, ma è la situazione qual è? Le informazioni che abbiamo sono che questi tre pacchettini contenessero polvere pirica e altre sostanze e tutte e tre sarebbero stati azionati da un comando a distanza. Le eventuali, chiamiamole così, esplosioni non sarebbero state di grosso danno. La cosa più pericolosa sarebbe stato intanto il fuoco, che avrebbe potuto prendere non so quante persone nell'ambito del raggio di questi pacchetti e quindi far bruciare o i vestiti o addirittura le persone, ma soprattutto la pericolosità era nell'eventuale panico che si sarebbe immediatamente sviluppato in tutto lo stadio durante la partita. E questa era la cosa, probabilmente, che noi pensiamo, il grosso motivo per cui poi è stato dato bloccata la partita e quindi rinviata per pioggia. Voglio sottolineare, sono cadute 4-5 gocce qui ad Amburgo, è famosa la pioggia ancora più di quella di Londra. Però sono, diciamo, dal punto di vista sportivo e anche della sicurezza d'accordo con il rinvio, perché una cosa del genere non doveva, e hanno fatto bene, non poteva succedere. Certo. Nello stadio, e quindi la sicurezza soprattutto dei tifosi ospiti e dei tifosi del San Paolo ha la precedenza su qualsiasi altra situazione sportiva.
Senti, a proposito, penso che...
Pronto?
Sì, ci senti? Pronto?
Pronto?
Pronto, ci senti?
Sì, okay, stavo parlando.
No, una cosa, mentre il San Paolo evidentemente non ha bisogno di presentazioni per gli ascoltatori della radio, nei termini appunto di quello che poi rappresenta per non solo il mondo dello sport, ma in qualche maniera per la cultura antifascista.
Sì, ogni tanto va via la tua voce.
Mi senti adesso un po' meglio?
Sì.
No, forse sì. Dobbiamo alzarlo un po'. Allora, dicevo, mentre il San Paolo non ha bisogno, immagino, di presentazioni per gli ascoltatori a radio, per quello che rappresenta per gli antifascisti tedeschi, ma non solo, insomma, tesa è un po' anche a dimostrazione vivente che il San Paolo gode di una fama e di una solidarietà che vanno al di là del mondo tedesco, evidentemente. L'Amburgo forse non è chiaro quale sia l'accanimento che hanno i tifosi dell'Amburgo, dell'HSV, contro i tifosi con il Jolly Roger. Forse
sì,
anche...
Io vi ho spiegato quello che è successo, le motivazioni e le presunte motivazioni del rinvio della partita. E poi c'è stata il sabato sera, dove si sono raggruppati nei quartieri di Amburgo alcune centinaia di tifosi dell'altra sponda e hanno incominciato ad attaccare i locali del San Paolo. Io, per farlo capire meglio a voi, hanno preso di mira il Sally Brown di Amburgo, il Jolly Roger, come tu hai detto, che è uno dei punti, non soltanto quello lì, ma il punto emblematico di incontro dei tifosi del San Paolo, e si sono presentate alcune centinaia di ultras dell'altra squadra, ma la polizia e tutti quanti noi sapevamo che non c'erano soltanto i tifosi dell'Amburgo, e il San Paolo è diventato un pochettino una calamita a livello europeo, per cui quando ci sono questi eventi si raggruppano persone ultras, chiamiamole come volete, che vanno alla ricerca del momento di gloria, e in particolare si raggruppano tutte quante le tifoserie di estrema destra, sia tedesca che europee. C'erano circa un centinaio delle Glasgow Rangers, la parte diciamo protestante razzista di Glasgow. C'erano vari ultra tifosi provenienti da Belgrado. Le ultime notizie sono che c'erano anche tifosi dell'Olympiacos venuti a dar manforte a quelli di Belgrado con i quali hanno buoni contatti. C'erano anche alcuni tifosi ultras svedesi, anche loro di estrema destra, e insomma c'erano varie tifosi del Norimberga, a quanto pare Karlsruhe, alcuni svizzeri. Era un gruppo abbastanza misto di presenze, ed erano venuti soltanto qui per far casino.
Senti, quindi, ti volevo chiedere se c'era stata una qualche forma anche di difesa del quartiere da parte degli abitanti del quartiere, dei tifosi del San Paoli.
Certo, ma è logico, specialmente diciamo io stavo in quel momento quando è iniziato tutto, noi prevavamo un pochettino più tardi, devo dire, stavamo ancora in un kebab turco, curdo, e logicamente appena si sono sentite, sono arrivati i primi sms, le telefonate, tutti quanti sono usciti, e eravamo a 100 metri dal Jolly Roger e ci siamo precipitati lì, abbiamo subito visto l'opposta fazione, chiamiamola così, ma tutto quanto il quartiere piano piano è uscito. Calcola che un'ora dopo hanno distrutto due o tre ristoranti italiani del quartiere, e anche gli avventori sono usciti fuori, e poi tutti quanti i locali croati, e il quartiere logicamente ha reagito, ma soprattutto in prima linea c'erano tutti quanti gli ultras e tutti quanti i tifosi del San Paoli, e si è cercato di dare una risposta che è stata poi data, perché poi diciamo all'ospedale sono finiti più che altro gli altri, e quindi sono rimasti parecchi a terra. La cosa però più imbarazzante, soprattutto più brutta, è stata che poi dopo loro hanno attaccato due volte la birreria, la prima intorno erano le 9 e tre quarti, le 10, intorno alle 11 c'è stato un nuovo tentativo, sono venuti diciamo un po' più preparati, però in quel momento c'erano più persone sia in birreria, c'era anche più presenza della polizia, e sono stati logicamente respinti e così, ma da quel momento è iniziata una guerriglia nelle vie del quartiere. Il quartiere è molto molto esteso, vari chilometri di larghezza e di lunghezza, quindi immaginatevi un pochettino queste vie di notte dove gruppi di 5-10 persone attaccavano anche passanti senza sapere chi, e venivano piccole risse in tutti gli angoli del quartiere. Finché poi è arrivata la polizia, ha chiuso, innanzitutto è andata a chiudere il punto di ritrovo degli ultras dell'Amburgo e ha chiuso tutte le vie adiacenti a loro, tenendoli per alcune ore all'interno senza farli uscire. Nello stesso momento ne ha trovato un altro gruppo che stava cercando di attaccare un altro kebab e un'altra birreria, e l'ha chiusi imbottigliati in un vicolo, e soltanto in questa azione ne hanno arrestati una ventina. Nello stesso momento loro stavano distruggendo alcune macchine della polizia che stavano dall'altra parte. Insomma, è successo un po' di casino su tutto quanto il quartiere, e immaginatevi che sulle vie si correva da una parte all'altra. All'inizio non si sapeva quello che stava succedendo, ma le telefonate, gli sms arrivavano o contemporaneamente a tante persone, dicevano di risse in tutte quante le vie e i vicoli, quindi anche da parte nostra c'era abbastanza disorientamento, per dire.
Senti, l'ultima domanda riguarda invece magari una riflessione più generale. Questa presenza ampia, appunto, dicevi, è una consuetudine anche l'anno scorso quando si trovava in, diciamo, nella Serie B tedesca. Il St. Pauli, incontrando l'Hansa Rostock, si trovava di fronte nazisti più o meno di tutta Europa, tifoserie di, o comunque di orientamento di destra di tutta Europa. Tra pochi giorni ci sarà l'ennesima marcia su Dresda dei, appunto, poi organizzata dall'estrema destra tedesca, ma poi in qualche maniera patrimonio di tutti i revisionisti e i neofascisti del continente. E pensate, lì ad Amburgo, che possa essere in qualche maniera anche un diciamo uno spot pubblicitario per quanto riguarda la marcia di Dresda? E a questo punto ti chiedo anche mai di raccontarci quale potrebbe essere, quale sarà, insomma, la vostra partecipazione, perché ricordiamo che, come ogni anno, la coalizione No Passaran organizza anche quest'anno i Massenblocken contro appunto la sfilata neonazista. Quest'anno si terrà il 19 febbraio, se non sbaglio.
13 e 19 sono due le date di Dresda, ma a parte il discorso delle date, intanto la prima parte della tua domanda. E non penso sia stata, diciamo, una preparazione su, diciamo, di eventuali incidenti su Dresda. Il derby era abbastanza sentito, era stato forse anche pompato troppo dalla stampa qui tedesca. È l'unico derby vero e proprio della Germania, dove l'unica città di Amburgo presenta due squadre in serie A nella Bundesliga. È stata la prima volta il fine settimana dove ho visto veramente tanta gente non dell'Amburgo e soprattutto tanti anti-sanpaoliani, diciamo così, e anche di estrema destra, perché molti avevano anche le felpe così, ma non è questo il discorso. È stato per la prima volta dove l'Amburgo ha tirato su di sé l'attenzione, questo sicuramente. Il Rostock è un altro discorso. A Rostock, nella Germania dell'Est, in particolare proprio la città di Rostock, è famosa purtroppo per i fatti dell'inizio degli anni 90, dove bruciarono gli ostelli della gioventù con i migrati, e da lì non si sono ancora riusciti a rifare il nome, e si portano loro volentieri questo nome di razzisti e di estremisti di destra. Però Rostock è sempre un discorso particolare con il San Paoli, proprio perché poi tutto quanto in quegli anni ci furono anche grossi incidenti con il San Paoli, ma è un discorso forse più politico quello del Rostock con il San Paoli che l'Amburgo. L'Amburgo, i tifosi dell'Amburgo hanno sempre un pochettino la puzza sotto il naso, si pensano e si credono di essere la squadra più forte di Germania. Sono 30 anni che non vincono nulla, hanno vinto una Coppa dei Campioni, forse anche un pochettino per fortuna, ma per il resto non è più una tifoseria di estrema destra come era negli anni 70-80, e si sono un pochettino migliorati. E però il fine settimana hanno saputo raggruppare veramente tantissimi gruppi di estrema destra, e questa forse è stata la più grossa sorpresa, anche negativa. Dresda sì, da Amburgo, ma non solo da Amburgo, partiranno tantissimi compagni, tantissimi ultras e simpatizzanti. Soprattutto Dresda ha un motivo, è una regione, la Sassonia con Dresda ha un, diciamo, cattiva reputazione, nel senso, la regione è una regione forse tra le più più a destra della Germania, dove la coalizione liberale con la CDU ha il 60-70% dei deputati, dei voti, e dove è la regione dove la NPD, il Partito Nazionalista Tedesco di estrema destra, addirittura 8 deputati su 130 in totale. Ed è una c'è una forte anche gruppo antirazzista e antifascista a Dresda che organizza bene, però è una città molto molto difficile, chiamiamola così, e quindi la destra tedesca si ritrova spesso proprio a Dresda perché la vita è un po' più facile per loro e soprattutto è più facile per loro poter organizzare e non avere tanti impedimenti come li hanno nelle altre regioni, nelle altre città. Quindi però si troveranno che specialmente da Berlino e da Amburgo arriveranno tantissime persone, tantissimi compagni che gli renderanno almeno la vita difficile.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo, poi sicuramente la settimana prossima ritorneremo a parlare di Dresda, magari anche con andando a vedere anche un po' la coalizione No Passaran, come si compone, certo. E cosa prepara per quest'anno. Io intanto ti ringrazio, sei stato molto esaustivo, sicuramente ti avverto fin da subito, sarai un contatto prezioso per quanto riguarda quanto avviene ad Amburgo e in particolare legato al San Paoli anche nei prossimi mesi, quindi non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere oppure se ci aggiorniamo prossimamente.
Come volete voi, sono sempre a vostra disposizione.
Ok.
Piacere soprattutto... Un saluto a tutti quanti a Roma, a Sally Brown, a tutti quanti i compagni, amici, Banda Bassotti in particolare.
Ti ringraziamo, a presto.
Va bene?
Ciao.
Un abbraccio a tutti.
Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia. Canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da venir. Basta sulla storia, di giorni conquistati, fini della memoria, pirati a San Paolo. Tanto sulla gloria, di giorni conquistati, fini della memoria, banditi a San Paolo. Voci a contrastare, retorica agonia, dall'antro di fiorito qui nella periferia. Canti lastricati di coscienza e da venir nel baluardo lieto degli spalti a San Paolo. Dando sulla storia di giorni conquistati.
Questa è San Paoli proprio di dei Talco. Noi ne approfittiamo per ringraziare anche senzasosta.it, il periodico livornese che per primo ha dato la notizia di quanto avveniva in quel di Amburgo. Allora, continuiamo subito, visto che siamo anche verso la fine della trasmissione, continuiamo con la lettura del report del 2011 del Sova Center, appunto questo centro di studio della xenofobia e delle violenze xenofobe in Russia, che avevamo iniziato la settimana scorsa, e continuiamo proprio da dove avevamo lasciato. Dopo un'estate tranquilla, racconta così il dossier del Sova Center, l'attività politica dell'ultradestra è drammaticamente riesplosa nell'autunno del 2010. Nuovamente I neonazisti hanno tentato di uscire dalla crisi che da tempo si protrae, scegliendo stavolta una strategia che ben è illustrata da numerosi episodi avvenuti durante i 3 mesi autunnali. Per prima cosa, il 28 settembre, i rappresentanti del movimento contro l'immigrazione illegale di Immagine Russa hanno firmato la dichiarazione delle organizzazioni nazionali russe. Poco dopo sono stati seguiti dall'Unione di tutti i nazionalisti russi e dal Movimento Sociale Russo. Gli autori del manifesto rivendicano un maggior rispetto dei diritti umani, chiedono una democratizzazione delle istituzioni e reclamano la fine della repressione contro i loro alleati politici. La dichiarazione contiene in sé l'idea che l'estremismo antistatale russo sia una risposta alla mancanza di democrazia nel paese ed alla pressione repressiva. E la conquista di una rappresentanza politica renderebbe così possibile il superamento della violenza, ricordando così anche la storia dei partigiani di Primorie, che nella dichiarazione stessa vengono definiti combattenti per i diritti costituzionali. Inoltre, il 21 novembre c'è stata una conferenza fondativa di un nuovo movimento, l'Unione Civile Russa. Questo gruppo, secondo le intenzioni degli organizzatori, dovrebbe lavorare per un'ampia cooperazione tra i nazionalisti russi e l'opposizione democratica. Alla conferenza hanno infatti partecipato rappresentanti di entrambi i settori, quello ultraradicale, ma anche invece organizzazioni di stampo liberal-democratico come Provoedeo e l'Unione Giovanile Democratica del Popolo. Il manifesto teorico fondativo è un'amalgama di discorsi nazionalisti e democratici in cui l'etnocentrismo viene celato dietro la vaga espressione di nazione politica russa. Il nuovo movimento ha inoltre firmato subito la dichiarazione delle organizzazioni nazionali russe. L'ultradestra sta insomma compiendo un grosso sforzo per riprendersi lo spazio politico perduto, ritraendo se stessa come un insieme di nazionalisti rispettabili e presentabili. Per questo ha deciso di rinunciare pubblicamente alla retorica etnonazionale che l'alienava da potenziali alleati e sottolineava invece l'intenzione di prendere il potere con metodi civili, promuovendo piattaforme con il maggior numero possibile di punti in comune con gli altri movimenti di opposizione nazionale.
Yeah. Für alle Leute von unten. Blaulicht, das ist St. Pauli, du machst ein paar.
Una caratteristica significativa della realizzazione di questa strategia è stato il corteo contro l'arbitrarietà degli investigatori che ha avuto luogo il 21 novembre a Pushkin Square. I promotori erano le organizzazioni Spravedlivost, ovvero Giustizia, e i Fratelli di Lotta, che sono stati per lungo tempo fedeli alleati di Immagine Russa. Inizialmente l'evento non differiva in nulla dalle solite manifestazioni in supporto ai prigionieri di destra, ovvero i neonazisti condannati per omicidi di stampo razzista o altri tipi di crimini violenti. Eppure ad un certo punto tutta una serie di siti web, compresi quelli di ispirazione libera, l'hanno cominciato a pubblicizzare il corteo senza nominare questo aspetto o neanche la partecipazione di Immagine Russa. Per questo alcune persone l'hanno percepito come un evento di generica opposizione o addirittura come un corteo in supporto a giornalisti aggrediti dal regime. Come risultato la partecipazione è stata trasversale e rappresentativa di gruppi anche radicalmente diversi. Solo in pochi se ne sono andati dopo aver capito la situazione reale. Altri attivisti di movimenti non nazionalisti, anche dopo aver scoperto che l'organizzazione del corteo era in mano all'ultradestra, sono invece rimasti. Questo mostra come la maggior parte degli attivisti d'opposizione non rigetta l'idea di prendere parte ad azioni congiunte con la destra estrema. A lungo termine la nuova strategia dell'ultradestra è orientata ad allargare la sua base sociale, aggregando chi si oppone al regime e condivide l'idea dell'etnonazionalismo russo in modo latente o non radicale. Al tempo stesso questi gruppi radicali si aspettano evidentemente che anche quando questo restyling non dovesse aiutarli a guadagnarsi la fiducia delle altre organizzazioni d'opposizione, potrebbe in ogni caso consolidare la loro posizione nel campo comune dell'opposizione senza rigetti o prese di distanza. Per esempio, ricordiamo la proposta fatta dal rappresentante di Right Cause agli attivisti dell'Unione Civile Russa di candidarsi nelle liste regionali del partito, cosa che gli stessi leader del partito non escludevano nemmeno a livello nazionale. I progetti sociali dell'ultradestra, come ad esempio gli aiuti agli orfanotrofi, le donazioni o l'organizzazione di eventi sportivi hanno un ruolo importante in questa strategia e si può immaginare che saranno ulteriormente sviluppati in futuro. Infatti, nella dichiarazione conclusiva del congresso di immagine russa che ha avuto luogo a Mosca il 12 settembre, veniva esplicitamente invitata l'organizzazione a coinvolgersi maggiormente nelle attività sociali, così come in istanze anche tradizionalmente di appannaggio di altri pezzi dello spettro politico. Ad esempio, veniva sottolineata la necessità di dare attenzione alla questione ecologica, mutando proprio l'iniziativa degli ecologisti di sinistra.
Es staut sich der Hass, wir sind wie die das Ausländer packen und sie hauen uns in Knast. Du hast einen Vater, der dir alles ausgibt. Was ist deine Aussicht? Blaulicht. Die Jungs machen Umsatz mit Rauschgift. Wir leben in den Augenblick. Das ist St. Pauli. Du machst dein Paradies hier draußen fit. Sag, was ist deine Aussicht? Blaulicht. Übertreibt man die Lage, dann geht es.
Questo mimetismo sociale aiuta a nascondere il contesto xenofobo degli eventi promossi dalla destra radicale. Un esempio particolarmente significativo di queste tattiche sono le azioni di protesta nel distretto di Mosca contro la costruzione di una moschea, organizzate da Moi Dvor, letteralmente il mio cortile, un movimento in cui i cui leader, sono noti attivisti di destra radicale. La protesta è stata mascherata come difesa di una zona verde, dal momento che gli organizzatori poi non venivano riconosciuti dalla maggior parte delle persone come neonazisti, non c'erano formalmente motivazioni per sostenere che la loro protesta fosse xenofoba ed antislamica. È importante ricordare che il tentativo dell'ultradestra di crearsi un'immagine rispettabile non è sinonimo di vera deradicalizzazione. Questa strategia non è pensata per aggregare il segmento ancora esistente di etnazionalismo violento che continua a svilupparsi in numerosi gruppi autonomi e clandestini dediti alla violenza contro i nemici etnici e lo Stato. Per parlare con questi alleati si usano altri strumenti, come la propaganda sul web, dove vengono disseminati testi molto aggressivi, spesso a supporto degli eroi bianchi, ovviamente tra virgolette, che sarebbero i neonazisti detenuti o sotto processo. Dopo gli scontri dell'11 dicembre a piazza Manzanaia, la leadership delle organizzazioni nazionaliste si trova in una situazione ambigua anche rispetto alla nuova strategia. Non è chiaro come queste organizzazioni potranno continuare con questa nuova strategia moderata, continuando tuttavia a supportare i gruppi radicali che sono il loro sostegno reale e che hanno dimostrato di essere pronti a sostenerli anche nelle attività di massa non violente.
Ich war acht in der Nacht mit meinem Vater im Regen. Er hat mir beigebracht, hab deine Regeln. Ich konnte nicht ernst nehmen, er hat die doch selbst gebrochen. Zieht den Koks immer so und hat von Ehre gesprochen. Mann, ich lieb ihn, daran zweifle ich nicht. Doch was willst du für ein Kind, wenn dein Vater zu wenig Zeit für dich nimmt? Bestimmt kein guter Junge, Musterschüler oder so. 100 pro kriminell, Mutter kriegt ein Hungerslohn. Ich spiel Gott in den Ball.
Il più importante evento pubblico nazionalista dell'autunno è senza dubbio la tradizionale marcia russa. I preparativi vanno avanti dall'estate, ma in forma non particolarmente pubblica. Peraltro, molte persone, discutendone su siti dell'ultradestra, hanno espresso il proprio disappunto per questo. L'obiettivo più importante degli organizzatori era assicurarsi una partecipazione di massa per la marcia di quest'anno, che non doveva essere più piccola di quella scorsa, che aveva raccolto 2.500-3.000 persone nel quartiere moscovita di Liublino. Questo obiettivo è stato dichiarato come l'obiettivo tattico più importante durante la suddetta dichiarazione di unione tra il DPNI, che è appunto il comitato per la marcia russa, e Ruskij Obraz, cioè Immagine Russa, del settembre 2010. Non è chiaro come gli stessi organizzatori fossero fiduciosi di raccogliere un numero significativo di partecipanti. Questo perché a settembre-ottobre erano avvenute molte provocazioni informative dell'informazione, presentate come potenziali scenari con Dopoga. Per chiarimento, insomma, per scenario con Dopoga nell'opinione pubblica russa si intende l'opportunità che sia in seguito a eventi criminali comuni come risse o aggressioni in cui sono coinvolti russi, slavi e immigrati, che viene colta come appunto un'opportunità per scatenare pogrom e scontri di tipo incidenti a carattere xenofobo o etnico, etnocentrico. Il nome deriva da un evento del 2006 in cui appunto a Condopoga furono in seguito a un accoltellamento ci furono giorni di incidenti fra armeni e russi slavi. Quindi questi eventi intesi come scenari con Dopoga, che oltre alla summenzionata campagna a Tekšiļski, ci sono stati tentativi di fomentare tensioni in altre regioni. Questi tentativi sono però falliti, tra questi gli scontri tra locali e caucasici nella città di Kimovsk, a Tule, una rissa tra cittadini di Novaya Vilga, in Karelia, e caucasici, e la morte di un ventenne a Ulyanovsk. Ciononostante, la marcia russa si è risolta in un grande successo. Circa 5.500 persone si sono raccolte a Lublino. È un record assoluto nella storia della marcia. Lo stesso evento è stato molto più aggressivo rispetto agli altri anni. Tra gli interventi, Dmitry Bakhiarev, rappresentante di Slavanskaya Sila, forza slava, ha concluso il proprio comizio con un saluto nazista. Quest'anno la marcia si è diffusa in maniera significativa nelle città russe. In una maniera o in un'altra si è tenuta in oltre 30 città, mentre nelle altre città gli scorsi anni non c'erano più di 20 luoghi a tenere marce russe.
Mal d'amour qui se perd bien souvent dans ma gueule. Ceux qui demeurent sans repère, cause de famille détruite, ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps et ils sont fiers.
La ragione del successo è ancora sconosciuta. Ci sono molti fattori evidenti, come l'alleanza tra la coalizione della marcia russa, idea russa e immagine russa, e la presentazione della marcia non solo come iniziativa politica, ma anche come concerto con la nota band Kolovrat. In altre regioni la marcia ha anche incluso concerti, incontri di pugilato e altre forme di intrattenimento. Ciò nonostante è difficile considerare le motivazioni esaustive per il successo della marcia russa. Uno degli incidenti tra esponenti di diversi gruppi etnici è avvenuto dopo un periodo abbastanza lungo di calma in uno scenario con Dopoga. Nonostante la risonanza dei media, lo scenario non si è completamente verificato. Il luogo dell'evento è la città di Kotkovo, non lontano da Mosca. Il 26 ottobre, in una rissa tra cittadini locali e operai tagiki, moriva un locale e un altro veniva seriamente ferito. L'attacco da parte dei tagiki pare fosse motivato da odio razziale. Sebbene gli aggressori siano stati incarcerati con l'accusa di omicidio, tentato omicidio e lesioni, la rabbia contro i migranti è iniziata a salire ed è generata in una serie di azioni con la partecipazione dell'estrema destra. La loro presenza è divenuta ancora più attiva dopo la marcia russa del 4 novembre. È significativo che la protesta a Kotkovo non è iniziata prima di 10 giorni dopo l'accaduto, nonostante le forze dell'ordine avessero informato la popolazione delle indagini immediatamente. Il 15 novembre un altro corteo, denominato Concentramento di Popolo, si è tenuto a Kotkovo sempre, dove, come nel caso del 4 novembre, le persone hanno chiesto l'allontanamento di tutti i migranti, nonostante i datori di lavoro avessero già mandato fuori città tutti i lavoratori stranieri all'inizio delle tensioni. Ciò nonostante la situazione a Kotkovo è stabile e utilizzata la propaganda non solo da organizzazioni di estrema destra come l'alleanza della Marcia Russa, che largamente pubblicano testimonianze di cittadini sui crimini e omicidi, questo ovviamente tra virgolette, dei lavoratori stranieri di Kotkovo sui loro siti, ma anche per esempio dai rappresentanti di altre organizzazioni. L'autunno del 2010 è stato caratterizzato da diversi scandali sulla questione xenofobia e del nazionalismo etnico nell'ambiente dell'estrema destra. In autunno uno scandalo iniziato in estate come controversia sulla qualità dei libri di testo universitari è arrivato ad un livello politico. La questione era un manuale dei professori Vodvin e Bersenkov sulla storia della Russia all'Università Statale di Mosca. Agli autori venivano addebitate varie affermazioni antisemite e anticecene. Il controllo della qualità dei libri di testo e dei manuali stessi in teoria è un sistema abbastanza ben funzionante che include dibattiti nei senati accademici, ciononostante non funziona. Il dibattito sarebbe rimasto a livello mediatico se la public chamber, che immaginiamo sia la camera o comunque qualche istituzione pubblica russa, e in seguito il difensore civico dei diritti umani dei ceceni, Nurdi Nukhadziev, non avessero preso parola. Come risultato, il dibattito si è trasformato in una campagna politica con minacce di denuncia, di avviamento di procedimenti penali per incitamento all'odio nazionalista, eccetera. La storia è finita bene per gli autori. Ciononostante, il loro libro non è stato approvato dal Senato Accademico della Università Statale di Mosca. Lo scandalo sul libro ha evidenziato due importanti questioni. La prima è che forme di controllo sulla qualità dei libri sono possibili. La seconda è che inaspettatamente c'è stata un'alta disponibilità della società a ricorrere a strumenti repressivi su questioni di xenofobia, specialmente in casi estremamente politicizzati, come nel caso di affermazioni negative contro i ceceni. Dobbiamo anche menzionare i comandamenti dell'onore, Zapovievti Cesti, di Acciaio Stahl, movimento che viene promosso su un sito internet di questa organizzazione. Il testo in parte coincide con i 10 comandamenti di ogni nazionalsocialista di Joseph Goebbels. Potrebbe essere considerato un atto stupido di un singolo, ma un attivista di acciaio di Yaroslav, Ruslan Maslov, ha continuato a difendere la giustizia di quelle tesi sul portale cittadino. Il coordinatore cittadino di Acciaio ha affermato che la citazione di Goebbels era una provocazione, ma anche ha aggiunto che non ci trovava niente di male. Andiamo a chiudere questa puntata con un pochino di ritardo, ricordando che quest'oggi non andrà in onda il GR, come ormai di consueto il martedì a quest'ora, e diamo i contatti di web di questa radio www.ondarossa.info e ondarossa@ondarossa.info, ovviamente maldestra.noblogs.org per continuare ad ascoltarci. Proseguiremo nelle prossime puntate nella lettura di questo lunghissimo rapporto sulla violenza xenofoba e sull'estrema destra in Russia per quanto riguarda il 2010, e quindi appuntamento ai prossimi martedì, e un saluto a tutti e a tutte.